quotidiani. Cominciamo dal primo quotidiano che abbiamo sotto mano, che è il Corriere della Sera. Come succede anche altrove, le prime pagine sono tutte improntate alla analisi, a volte dettagliatissima, della giornata politica. Gli diamo un'occhiata, poi dopo saremo un po' più veloci. Allora, qual è il punto principale? Il punto principale è che ieri Salvini è stato un'ora da Draghi per poi siglare una tregua. Incontri ogni settimana, ha promesso il Premier, confermando l'impegno a evitare aumenti delle tasse, che peraltro non sono stati annunciati. C'è la riforma del catasto, che è qualcosa di completamente diverso e che ci porterebbe a fare tutta una serie di lunghi ragionamenti che dovrebbero interessare anche noi, ma che evidentemente non interessano più di tanto. Poi, vabbè, in retroscena sugli obiettivi del capoleghista ce li possiamo anche lasciare da parte. E la presidenza del Consiglio, il Premier comincia dall'istruzione per quanto riguarda le riforme da chiudere, dai fondi europei, 18 miliardi alla scuola, altri 6 alla ricerca, e poi c'è tutto, diciamo, un'attenta analisi di dove andranno i finanziamenti. Finanziamenti che in generale vengono affrontati da Federico Fubini nella pagina ancora successiva. Una manovra espansiva da 23 miliardi. Anche qui vale quello che si diceva per la Repubblica. Pare ieri che ci si stracciava le vesti ogni volta che il governo di turno annunciava 10 euro in più per questo, per questa o quella incombenza. Sono cambiati i tempi. E poi costo del lavoro, i fondi per ridurlo, nella legge di bilancio 6 miliardi per il cuneo fiscale, altri 2 miliardi per il carovita. E ci sono anche gli indicatori della finanza pubblica che ci dicono che l'indebitamento netto del 2021 siamo a meno 9,4%, leggerissimamente meglio del meno 9,6% del 2020, con gli indicatori che dovrebbero andare a migliorare notevolmente nei prossimi anni. Idem dicasi per il debito pubblico, che chiaramente nel 2020 si è impennato dopo la pandemia, e non poteva essere diversamente. Poi, che cosa abbiamo? A proposito di pandemia, la lotta al virus: da lunedì i cinema aperti al 100%, gli stadi al 75%, le discoteche al 50%. Il governo ha approvato il decreto che allenta i limiti suggeriti dal CTS, i numeri dell'epidemia in calo da 5 settimane. E poi abbiamo, vabbè, i gestori sollevati, anche qui tutte le varie micro guerriglie su chi ha fatto cosa. In particolare la Lega cerca di intestarsi questo allentamento delle misure, ma anche il ministro della cultura, l'inamovibile ministro della cultura Franceschini, che soffre un po', diciamo, il governo che evidentemente non lo pone troppo al centro della tensione, quindi ne approfitta quando possibile. Poi abbiamo ieri è stata presentata la seconda parte dell'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche noi martedì scorso. Il barone nero, i contatti e la valigetta senza denaro, il secondo video dell'inchiesta. Nuova puntata a Piazza Pulita sulla 7. Meloni critica Fidanza, quindi il proprio uomo, anche perché, diciamo, è difficile coprirsi in questa situazione. Come detto, c'è Goffredo Buccini che a pagina 13 illustra, era annunciato nella prima pagina, il suo pezzo sul non voto delle periferie. Perché, insomma, c'è stato un abbassamento dei votanti domenica scorsa, ma non è stato un abbassamento omogeneo, perché si è votato meno nelle cosiddette periferie. E peraltro, secondo un trend che ci scuseranno i Moretti, ma era già presente 5 anni fa. Comunque, il non voto delle periferie, scrive Goffredo Buccini, alle comunali il mondo degli irrilevanti, ogni tanto si cercano nuove formule perché quelle vecchie ci sembrano stantie, quindi proletari non va bene, poveri è troppo, poveri non ci piace, non garantire, adesso siamo irrilevanti. Comunque, alle comunali il mondo degli irrilevanti ha risposto astenendosi, e se anche il populismo non fa più presa, davvero si può stare sereni davanti a un tale distacco, dice Buccini, ed è un timore assolutamente condivisibile. Certo, poi uno va a leggere l'articolo, perché gli articoli bisognerebbe leggerli anche oltre il titolo e il sottotitolo, e leggiamo, a fronte di una percentuale nazionale di votanti che si attesta sul 54%, precipitiamo al 42% di Barriera di Milano, il quartiere forse più multietnico e certo fra i più problematici di Torino, e di Torre Maura, una borgata romana dall'altissimo valore simbolico. Chissà com'è che Torre Maura gli è sembrata così, così simbolica. Senza nulla togliere a Torre Maura, insomma, ce ne sono tante altre. Vediamo anche perché. Collocata com'è ai bordi del grande raccordo anulare e ai confini del sesto municipio, vero bacino di raccolta del disordinato e infelice sviluppo urbanistico di Roma nel suo quadrante est. E anche qui, diciamo, la cognizione dell'urbanistica romana anche oltre il sesto municipio forse è un po' rivedibile. Comunque, ma il core di tutto ciò è qui. Nell'aprile di 2 anni fa Torre Maura è stata teatro della rivolta popolare cavalcata dai fascisti di Casa Pounda contro l'inopinata decisione della sindaca Raggi di trasferire 70 Rom in un centro d'accoglienza che già ospitava alcune decine di migranti. Ora, bisognerebbe ricordare a Buccini che di quella ignobile vicenda, che è stata possibile anche grazie alla cassa di risonanza che fecero i grandi autorevoli giornali come il Corriere della Sera, la Repubblica e altri. Quella, insomma, non fu tanto una rivolta popolare, perché una rivolta popolare non vede, diciamo, decine di persone in piazza, ne vede centinaia, migliaia, decine di migliaia, come successe il sabato successivo a quella gazzarra. Quella pseudo rivolta popolare fu il frutto della presenza, fra le altre cose, di Salvini all'epoca al Ministero dell'Interno, ed era una gazzarra preorganizzata e preordinata come tante in quel periodo, da Torre Maura a Casa Albertone, passando per Giardinetti, i cui protagonisti principali erano mafiosi e mafiosetti locanzi, camorristi nel caso specifico, personaggi dell'estrema destra, funzionari comunali che davano documenti che non avrebbero dovuto dare, e un mondo dell'informazione che definire nel migliore dei casi insufficiente è fargli un complimento. Ora qui, a distanza di 2 anni, ancora abbiamo la rivolta popolare. E vabbè, e passiamo oltre. Poi, per il resto, sì, giustissimo dire che non si deve stare sereni di fronte alle persone che non vanno più a votare, ma certo, se il polso della situazione è questo, stiamo freschi. Passiamo all'Allegra Polonia, va a pagina 16. Varsavia, strappo con l'Europa, prevale la legge polacca. La Corte Costituzionale polacca ha detto che i trattati europei sono in parte incompatibili con la Costituzione dello Stato polacco e che le istituzioni comunitarie agiscono oltre l'ambito della loro competenza. Ora, tutto questo significa che siamo alla vigilia, non ci arriveremo, ma insomma, se si volesse continuare, saremmo alla vigilia della Polexit, chiamiamola così, perché uno dei cardini principali dell'organizzazione europea è che la legislazione europea prevale sulla legislazione nazionale e le varie costituzioni nazionali sono comunque dentro una cornice di valori, per quanto larga, che è comune. Quindi è una decisione, insomma, molto molto pesante quella della Corte Costituzionale polacca. Vedremo poi fino a dove si arriverà. Anche perché poi qui, diciamo, la destra polacca fa molto la spiritosa, ma viene sempre da ricordargli che ci sono dei vicini forse ancora a loro più sgraditi rispetto alle istituzioni filo LGBT. Vabbè. La tristezza della terribile vicenda di Martina Rossi, a pagina 25, Martina, due condanne, volevano violentarla, la Cassazione conferma i 3 anni per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che erano stati condannati in primo grado, poi assolti in appello e infine, dopo una sentenza della Cassazione, tornati al giudizio di secondo grado e nuovamente condannati dalla Corte d'Appello di Firenze. Mi pare che con questo sì possiamo chiudere la lettura del Corriere della Sera e addentrarci in quella della Repubblica. Anche per quanto riguarda Repubblica, ovviamente si apre con la politica interna, ma qui più che diciamo il povero Salvini che va a chiedere un caffè a settimana a Draghi, l'interesse è per il PNRR e in particolare per i fondi destinati al Mezzogiorno. PNRR, al sud mancano 7 miliardi, rifate i conti, dicono i governatori, che non sono governatori ma sono presidenti di giunte regionali. Lo ha detto persino il neo presidente di giunta regionale calabrese, che è di Forza Italia, quindi insomma ci possiamo addivenire a questo. Questa organizzazione lessicale. Il recovery fund destina il 40% delle risorse alle regioni meridionali, ma il criterio non si applica a tutte le voci di spesa. Cifra non vera, tuona De Luca. Verificheremo gli esiti dei bandi, rassicura la ministra per il Sud Mara Carfagna. Allarme per gli uffici impreparati a gare e appalti. Ecco, questo forse potrebbe essere il vero, diciamo, busillis della vicenda. Poi ovviamente c'è nella pagina successiva il ministro Enrico Giovannini, che rassicura: oltre la metà dei cantieri nel Mezzogiorno formeremo 40.000 tecnici. Pure qui, come sul Corriere, c'è un dossier sull'istruzione, sui fondi destinati all'istruzione. I primi dovrebbero arrivare entro novembre. Quindi tutta la lunga pagina relativa alle percentuali di occupazione dentro discoteche, cinema e quant'altro, insomma anche questo l'abbiamo detto. Poi l'estrema destra, con una lunga intervista a Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, che dice: la destra è da rifare, il voto non ha ucciso i leader ma servono idee e rispetto. E poi su Fanpage e tutto il resto cerca, insomma, di salvare il salvabile. Dice: i personaggi di cui si parla non sono organici a Fratelli d'Italia e non è folklore. E su questo possiamo essere d'accordo. Uno che posta la sua foto col saluto romano fa per prima cosa un danno alla Meloni. Sono atteggiamenti per cretini e pericolosi che inquinano un partito. Poi mi lasci dire, un ventenne nostalgico oggi mi fa schifo e anche un po' pena. E noi siamo felicissimi per queste dichiarazioni di Crosetto. Certo, dire che Yonghi Lavarini e fidanze e tutto il resto, che poi nella pagina successiva vengono fotografati sorridenti insieme a Giorgia Meloni, non siano organici a Fratelli d'Italia a Milano, ecco, ci vuole un po' di coraggio, anche perché Fratelli d'Italia a Milano, come detto martedì scorso, è sostanzialmente un'emanazione della famiglia La Russa, e diciamo la famiglia La Russa con questi personaggi, diciamo, ci ha sempre abbondantemente sguazzato. Allora, dicevamo nella pagina successiva, Lobby Nera, questo è il titolo del reportage, il barone ripreso mentre incassa i fondi illeciti, così almeno titola Repubblica. Nella seconda puntata dell'inchiesta Fanpage su Fratelli d'Italia, Yonghi Lavarini riceve una valigetta nella quale pensa ci siano i finanziamenti pattuiti con fidanza. E ancora, vabbè, abbiamo le amministrative, abbiamo detto, non hanno infiammato particolarmente i cuori, almeno fino a domenica scorsa, e anche questo secondo turno in realtà è molto di basso profilo. Ecco, a Roma c'è sostanzialmente il dilemma dei 5 Stelle fra la Raggi, che non vuole assolutamente votare per Gualtieri, invece Conte più possibilista, ma insomma, per il resto non c'è molto altro. E Federico Rampini, qui siamo agli esteri, a pagina 15, ci parla delle relazioni sino-americane, intesa sul debito e dialogo con Xi Jinping. Così Biden tenta il rilancio, il presidente in discesa nei sondaggi convince i repubblicani ad appoggiarlo entro la fine dell'anno, l'incontro virtuale con il leader cinese. Un'intesa dell'ultimo minuto al Congresso scongiura il default del governo federale. Nel frattempo si lavora al summit Stati Uniti-Cina, ma la CIA crea una divisione per contrastare Pechino. Poi dall'Ucraina, Kiev commemora la Shoah dei proiettili, basta silenzi, è tempo di ricordare. A Babijara furono uccise 100.000 persone, 30.000 erano ebrei. Per la prima volta una cerimonia sul luogo della strage. E poi abbiamo sempre per quanto riguarda gli esteri, non c'è molto altro. Le cronache di Roma, come sempre, le affrontiamo dopo. Nella pagina dell'economia si parla di catasto. Milano, Napoli, qui siamo a pagina 24, centri storici, ecco dove impatterà il catasto. La riforma adeguerà le attuali rendite ai prezzi di mercato, che sono in media del 128% superiori. Nel capoluogo lombardo cifre triplicate, rialzi inferiori a Genova, Bologna e in periferia. Considerato, diciamo, le case popolari di Piazza di Spagna e dell'Aventino, ci sta anche. Da poi, sempre nella prima pagina della sezione dell'economia, Enrico Franceschini ci spiega che Dublino si sta piegando e la Global Tax ora è più vicina. L'Irlanda, scrive Franceschini, sembra pronta ad alzare le tasse alle grandi corporation, rinunciando almeno in parte al controverso ruolo di paradiso fiscale che negli ultimi 20 anni ha aiutato Dublino a diventare il quartier generale europeo di Google, Apple, Facebook e altri giganti digitali, con enormi benefici per l'economia nazionale. Secondo indiscrezioni raccolte dal Financial Times, il governo irlandese intende portare la cosiddetta web tax dall'attuale 12,5 al 15%. L'aliquota della nuova tassa globale che l'OCSE dovrebbe annunciare stamani per i suoi membri e che il G20 potrebbe poi approvare la settimana prossima. La chiave dell'accordo, che metterebbe finalmente l'Irlanda in linea con i suoi partner dell'Unione Europea, è un compromesso. L'OCSE farebbe scomparire dal testo dell'intesa l'avverbio almeno, riferito al 15% di tassazione, così consentendo al governo irlandese di continuare ad applicare l'aliquota del 12,5 per alcune aziende locali, ma alzando al 15% le tasse per le multinazionali e i tech, la fine di un trattamento privilegiato che le ha attirate a Dublino. Così è l'economia. Poi mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere. La pagina ci sta nella pagina delle culture il ricordo a parte di Giancarlo Bosetti di Salvatore Veca, filosofo militante, aveva 77 anni, ricorda Bosetti dagli studi negli anni 60 alle battaglie nel PC con cui il rapporto fu tormentato, una vita in prima. linea. E poi nella pagina ancora successiva il Nobel a Abdulrazak Gurnah. E ancora per quanto riguarda gli spettacoli, c'è in preparazione una fiction Rai sulla vita di Letizia Battaglia, grande fotografa palermitana, ormai giunta agli 86 anni. Speriamo bene, perché le fiction, insomma, a volte lasciano un po' interdetti, altre volte no. Letizia Battaglia, una vita da film, care donne, ribellatevi. Roberto Andò dirige la storia della fotografa divenuta simbolo dell'emancipazione femminile. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda anche la lettura di Repubblica, e a questo punto possiamo passare al manifesto. Pure il manifesto apre con la politica interna, diciamo, le grane con Salvini le risolve Andrea Colombo in maniera un po' icastica, insomma, e questo è basta vedersi di più, e il premier risolve la grana con la grana Salvini. Come chiesto dai pontieri, il presidente del consiglio promette incontri settimanali e chiude il caso fisco con un comunicato vago, punto. Poi abbiamo la vicenda di Mimmo Lucano a pagina 5. Dice Lucano: il processo è contro l'idea che rappresento. Centinaia di persone a Roma alla manifestazione in difesa dell'ex sindaco di Riace condannato dal tribunale di Locri. E poi nella stessa pagina Giansandro Merli parla della sanatoria per regolarizzare le persone di origine straniera, che sanatoria che per Merli è un mezzo flop. 127.000 migranti nel limbo per motivi burocratici, le cause iter troppo complesso, personale aggiuntivo di prefetture e questure assunto tardi e precari, ancora senza risposta più della metà delle oltre 200.000 domande di regolarizzazione. Poi abbiamo ancora l'Italia, la lotta della GKN paga, l'azienda fa retromarcia, niente licenziamenti, gli operai di Campi Bisenzio a Roma insieme ai lavoratori all'Italia, al tavolo al Mise la svolta, sia alla cassa integrazione e possibile cessione pilotata. Merito della nostra vittoria giudiziaria, annuncia la FIOM, il collettivo dichiara che il presidio non sarà smobilitato. E poi sempre Massimo Franchi ci parla della presentazione alla Camera di questo progetto di legge operaia, fra virgolette, preparata da giuristi democratici, comma 2, discussa e approvata dal consiglio, dal collettivo, scusate, di Fabbrica. Poi abbiamo il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia, oggi arrivano in Cassazione 1.200.000 firme, un incredibile successo per i raccoglitori di firme, che sono stati in molta misura anche giovani e giovanissimi, molto al di fuori, diciamo, dei radar poi di chi si occupa di politica a sinistra o dovrebbe farlo. Poi abbiamo gli esteri con anche qui la Polonia, scenario da Polexit, ecco questo è il termine, schiaffo della consulta di Varsavia all'Unione Europea, fra legge nazionale e legge europea prevale la legge nazionale. Poi dalla Polonia all'Austria, Kurz, Sebastian Kurz, il cancelliere, a un passo dalla fine, gli alleati di governo che sono i Verdi prendono le distanze dal cancelliere travolto dallo scandalo. E ancora abbiamo le elezioni in Repubblica Ceca, il premier Andrej Babiš punta alla riconferma e si reinventa anti-europeo. Poi dalle elezioni in Repubblica Ceca a quelle in Iraq, L'Iraq va al voto fra povertà, settarismo e boicottaggio, racconta Chiara Cruciati. Domenica gli iracheni costretti a scegliere tra partiti divisi secondo faglie etnico-religiose. L'unica certezza, l'astensione. Le piazze chiedevano democrazia, non elezioni. E poi ancora elezioni, diciamo, sempre molto particolari. In Libia rinviate le elezioni legislative, tra est e ovest del paese ora la guerra è politica. E poi c'è sempre il sud, insomma, questa tripartizione della Libia che, da cui non si riesce a uscire fuori. Poi abbiamo gli Stati Uniti, un giudice blocca la legge texana sull'interruzione volontaria di gravidanza, l'aborto è un diritto, il verdetto di Robert Pittman accoglie la causa intentata dal Dipartimento di Giustizia. E poi la pagina delle culture, anche qui si parte ovviamente come fanno tutti con il Nobel a Gurnah, personaggio peraltro in Italia semi sconosciuto. Né esotismi né cliché, scrive Pietro De André, in Abdulrazak Gurnah, solo umani fatti merce. Gli effetti secolari del neocolonialismo e i destini dei rifugiati nei suoi libri privi di funambolismi verbali. Il suo romanzo più noto, per chi lo volesse andare a riprendere, si intitola Paradiso ed è una sorta di rovesciamento del Cuore di tenebra di Joseph Conrad e poi di Francis Ford Coppola. E abbiamo ancora la morte di Enzo Collotti, storico della Resistenza, lo ricorda Davide Conti a pagina 14, e poi c'è un suo intervento che era stato preparato per il 25 aprile del 2014. Il 25 aprile oggi, scriveva Collotti, una memoria quasi controcorrente. Il nostro Enzo Collotti, scrivono dalla redazione del Manifesto, è venuto ieri a mancare per uno scompenso cardiaco del quale soffriva da tempo, collaboratore della nostra testata, schivo ma rigoroso, è stato lo storico che ha approfondito il valore memoriale e l'attualità della lotta di liberazione, non ha mai fatto mancare un commento nella battaglia contro il revisionismo storico, gliene siamo grati e siamo profondamente addolorati per questa scomparsa. E a proposito, diciamo, di memoria storica, pagina 16, Gorizia ritrova casa. Palazzo Paternolli, simbolo della cultura mitteleuropea e della convivenza italo-slovena, sfregiato durante la Grande Guerra e poi dimenticato, e oggi in fase di recupero. Ne scrive Marinella Salvi, magari lo leggeremo alla fine, diciamo, il pezzo, perché è molto bello e molto bella e interessante è la storia di questo palazzo che si trova all'interno di una città che ha avuto il suo muro di Berlino per tanti anni, insomma ce lo scordiamo, ma c'era un muro che passava proprio lì in mezzo alla città, non fortificato come quello di Berlino, ma insomma si faceva sentire. Allora, che cos'altro ci manca? Sicuramente dobbiamo andare a dare un'occhiata a l'inchiesta di Nello Scavo su Avvenire, a pagina 11, profughi respinti, le prove, la Croazia deve indagare. Il consorzio giornalistico Lighthouse ha documentato violenze e sevizie, video scioccanti, dice la commissaria europea Johansson, intervenga Zagabria, il premier ordina l'apertura di un'inchiesta. Insomma, qui si fa un po' tutti finta di non vedere e di dire no, sarà stato sicuramente il mio sottoposto, per carità. E poi nel frattempo arriva la proposta del ministro dell'interno Lamorgese, corridoi umanitari per chi arriva dall'Afghanistan, sperando appunto che ci rientrino anche quelli che si trovano a provare il game, come si chiama, il macabro gioco per cui si tenta di passare la frontiera croata sperando di non lasciarci la pelle. Nel frattempo, scrive Luca Geronico, Putin sdogana i talebani al summit con Cina e Iran. I miliziani sono stati invitati dal Cremlino all'incontro del gruppo di Mosca, che comprende anche pakistani e indiani. Si tratterà del primo riconoscimento ufficiale. Nel frattempo, un'altra esplosione devasta una moschea. Siamo a un passo da una nuova catastrofe umanitaria, sottolinea Avvenire. Poi diciamo, per il resto non abbiamo molto altro. C'è la cosiddetta alleanza per la povertà, di cui si parla a pagina 15, perché ha proposto una revisione dei parametri che penalizzano famiglie numerose ed extracomunitarie e maggiore flessibilità per i redditi da lavoro. Stiamo parlando di 8 proposte per la riforma del reddito di cittadinanza. Altra questione, questa nello specifico il reddito di cittadinanza, ma in generale tutte le misure che in qualche modo vengono a supportare gli strati sociali in difficoltà, insomma, a cui magari bisognerebbe fare un tantino d'attenzione, non lasciare che ne parlino solo ed esclusivamente gli altri. Vedremo. Anche qui la pagina delle culture si apre con il premio Nobel, e però noi vogliamo chiudere sempre alla pagina delle culture, ma con un pezzo di Furio Zara che parla di calciatori e scrittori. Pensatori con i piedi che scrivono e recitano, sempre più campioni, scrive Zara, del calcio a fine carriera si danno alla scrittura o al cinema, con alterne fortune. Da Valdano a Turam, passando per la poesia di Vendrame, fino al talento di Cantona, che ha stregato tanti registi, a cominciare da Ken Loach. E poi c'è la storia di Sergio Mari, passato dai campi della Serie C ai palchi del teatro. Così è anche Avvenire. Vediamo un po' di quotidiani nazionali, c'è rimasto soltanto il Messaggero, e come al solito arrivati al povero Messaggero, in realtà quello che si doveva dire è già stato detto, ma in realtà no, perché il Messaggero oggi apre con un focus sostanzialmente su il PNRR e i fondi che andranno e alle periferie e all'istruzione. Allora, per quanto riguarda i fondi e l'istruzione, abbiamo già detto altrove. Questo per le periferie invece i fondi per le periferie invece si trovano soltanto sul Messaggero, almeno fra i giornali che abbiamo davanti, e addirittura a pagina 2. Allora, rigenerazione urbana, arrivano 2,8 miliardi per città più sostenibili. I finanziamenti del PNRR serviranno a riqualificare i quartieri. Tutte le opere andranno completate entro il 2026 o si perderanno i fondi. L'obiettivo indicato dal governo è quello di ridurre il disagio abitativo, favorendo l'inclusione sociale. Le iniziative di maggior impatto in Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio e Marche, previsti interventi anche a Milano. Allora, qui per Roma segnalano il recupero edilizio dell'ex caserma Porto Fluviale, con la realizzazione di uno sportello antiviolenza, spazi di formazione informatica per la DAD e sale per l'associazione di quartiere. La rigenerazione urbana del comparto di edilizia popolare R5 a Tor Bella Monaca e la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale per 70 alloggi in un'area ancora da definire. Viene tutto spiegato poi nel lungo articolo di Fabio Rossi. Da Torbella al Porto Fluviale, il piano Roma contro il degrado. Si parte dall'ex direzione magazzini commissariato di via del Porto Fluviale al quartiere Ostiense, L'obiettivo è realizzare un edificio residenziale costruendo allo stesso tempo con le associazioni del territorio un nuovo modello per la gestione degli spazi comuni, delle nuove corte pubbliche e dei nuovi servizi che animeranno il piano terra. Il cortile sarà una piazza pubblica aperta al quartiere, insieme al municipio 8 saranno realizzati un mercato e uno sportello antiviolenza. Poi i finanziamenti comprendono anche un'ex scuola di via Cardinal Capranica nel quartiere di Primavalle. Qui la proposta prevede la realizzazione di un complesso di edilizia residenziale pubblica, social housing e co-housing per complessivi 70 alloggi. L'altro progetto finanziato, quindi diciamo questi sono tutti già andati, sarebbero, riguarda la rigenerazione urbana ed edilizia e il comparto di edilizia popolare in via dell'archeologia a Torbella Monaca. Qui sostanzialmente si parla del restauro dei palazzi. Questo per quanto riguarda la nostra città. E poi segnala il Messaggero, c'è anche Aprilia, dove si prevedono soprattutto lavori nel quartiere Toscanini, non solo lì, ma insomma soprattutto lì. E poi abbiamo insomma, il resto abbiamo già ampiamente detto. E non ci sta granché altro da aggiungere. E probabilmente oggi il Messaggero è il giornale che dà più spazio alla vicenda di Martina Rossi e dà anche molto spazio a questa, alla possibilità che avranno adesso anche i minorenni di fare denunce per il cosiddetto revenge porn. E cioè molto semplicemente la diffusione di immagini senza aver dato il proprio consenso. Mi pare che sulla edizione nazionale del Messaggero abbiamo detto tutto. A questo punto possiamo andare a concludere dando lettura delle cronache romane. Allora cominciamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero. Si parte, diciamo, con una sfida all'OK Corral. Gualtieri, Michetti, la sfida riparte dai quartieri nemici addirittura. Il Democratico nel fortino del centrodestra a primo porta, l'avvocato punta sui voti grillini e sui municipi rossi. E di questo se ne parla nelle prime due pagine all'interno. Gualtieri conquista l'endorsement della vedova di Petroselli, che cinque anni fa invece aveva dichiarato il proprio appoggio alla Raggi, mentre Michetti annuncia un comizio finale a Torbella Monaca. Torbella Monaca in periodo di campagna elettorale praticamente non si può girare, perché inciampi in una passeggiata elettorale, un comizio, un volantinaggio, poi per fortuna finiscono le elezioni e possiamo ritornare serenamente a camminare tranquilli come si faceva prima. Poi ovviamente lo spoil system è già in previsione. Ame Atac si cambia, manager 5 stelle verso la D. Beh, non ci saranno proprio grandissimi rimpianti, ecco. Le partecipate aspettano il ballottaggio, ma i vertici già preparano l'uscita di scena. Nuova governance per i rifiuti, annuncia Gualtieri, mentre sui vigili Michetti pensa a un capo interno. Su questo proprio non avevamo il minimo dubbio. E poi che cos'altro? Vabbè, ci abbiamo sosta selvaggia a via Due Macelli. Succede quando i lavori si fanno in un certo modo, al di là dell'inciviltà delle macchine. E poi abbiamo il ponte di ferro, che è colpa, il cui rogo è colpa di quei maledetti dei clochard, che invece di gettarsi al Tevere e morire, pensano addirittura di ripararsi in baracche e magari accendere un fornellino per cucinare qualcosa. Vabbè, mi pare che sia tutto per quanto riguarda il la cronaca romana del Messaggero. Passiamo alla cronaca romana di Repubblica, ma pure qui insomma a tutta campagna elettorale. Dopo che qui diciamo l'attenzione per l'endorsement di Conte, dopo quello di Calenda per Gualtieri. E vabbè, diciamo di nuovo a di originale a pagina 7, però non è niente di cui essere allegri. La strage dei pedoni nella capitale, a Roma 54 morti, sono 48 in tutta la Lombardia. I dati ACISTAT del 2020 confermano la pericolosità della città anche in tempo di pandemia. E poi abbiamo la cronaca nera da San Lorenzo, con un pestaggio nei confronti di un giovane che avrebbe avuto la pelle troppo colorata, ma cose che succedono in questo allegro quartiere, purtroppo. E direi anche qui basta per quanto riguarda la cronaca della Repubblica. Chiudiamo con la cronaca romana del Corriere della Sera. Qui siamo di nuovo ai toni western. Meloni Calenda e scontro duro. E quindi diciamo si combattono fra di loro, mentre parte il toto nome su Alfonsi e Matone, c'è pure la rima. E Ponte di Ferro pure qui bruciato perché sotto ci dormono, mannaggia a loro. E tralasciamo, per carità di patria, Bozzi che ha aperto una panineria. E visto però che le cronache di Roma non ci hanno dato particolari soddisfazioni, allora a questo punto, visto che rimane ancora qualche minuto, chiudiamo la nostra rassegna stampa mattutina con la lettura di questo articolo che chiudeva che chiude l'edizione odierna del Manifesto. Gorizia ritrova casa, a firma di Marinella Salvi. Allora, Piazza Vittoria, scrive la Salvi, a Gorizia fino al 1918 si chiamava Piazza Grande, Travnik Prato in sloveno, perché per decenni era stato un grande spiazzo erboso. Nel Settecento, mentre Gorizia cresceva in abitanti e ricchezza, diventò un'elegante piazza contornata da bei palazzi e da una chiesa barocca con due torri campanari. Palazzo Paternolli stava là, proprio di fronte alla chiesa di Sant'Ignazio, ed era sede della rinomata casa editrice, tipografia e libreria di proprietà della famiglia Paternolli, che nella seconda metà dell'Ottocento si era imposta come una delle istituzioni più rilevanti della cultura goriziana, responsabile della stampa di vasta parte dei periodici locali in tedesco, italiano e sloveno. Nella soffitta di questo edificio, con le finestre rettangolari che guardano da una parte la piazza e dall'altra il castello, il poeta e filosofo Carlo Michele Statter era solito ritrovarsi con gli amici Nino Paternolli ed Enrico Mreule, i suoi inseparabili compagni di studio, di avventure e riflessioni, ma anche protagonisti, Nino e Rino, del Dialogo della Salute, scritto nelle sue ultime settimane di vita. Quanta pace c'è lassù che non c'è altrove, che non c'è nel mio animo, che va con la testa bassa, scrisse, e qui realizzò la sua tesi di laurea, la persuasione e la retorica, che lo rese famoso. In un'altra soffitta poco lontano, nella casa paterna, Carlo Michael Statter si uccise il 17 ottobre 1910 a 23 anni. La sua tomba oggi è in territorio sloveno. Sulla famiglia Paternolli e su tutto il palazzo calò un velo di tristezza, ma non era finita. La prima guerra mondiale squassò Gorizia. I bombardamenti italiani continuarono a dilaniarla. Il 20 novembre 1915 Palazzo Paternolli fu centrato da un proiettile da 28 centimetri che aprì una voragine nella facciata. In una città che alla fine della guerra contava meno della metà degli abitanti originari, fu un poco risistemato. La tipografia trasferita al Trgovsky Dom, ma non smise di essere cenacolo di intellettuali e fucina di nuove elaborazioni culturali ed attività politica. Si ragionava sul futuro di Gorizia, adesso italiana, ma con secoli di Mitteleuropa e di convivenza italo-slovena alle spalle. Il 1921 fu un anno importante, un punto di svolta. La libreria di Paternolli raccoglieva il fior fiore dell'intelligenza italiana e slovena. Si organizzavano convegni, si stampavano libri, si cercava un rapporto con le masse operaie in lotta. Memorabile la lettura di Dante agli operai che fece il poeta Biagio Marin alla Camera del Lavoro in occasione delle celebrazioni dantesche. Poi l'edizione di un libro su Dante in sloveno con saggi di Croce, Salvemini, Zupančič, Koš e illustrazioni e incisioni di grandissima qualità per onorare un poeta ritenuto così importante da superare i confini di un solo paese e di una sola lingua, pubblicato poi in italiano nel 1923 dallo stesso Nino Paternolli. Gorizia, Gorica, Görz era nata e restava multietnica, soprattutto slovena, perché questa era la maggioranza di chi abitava, in particolare il circondario. Nel settembre del 1921 le prime elezioni politiche. Gorizia manda al Parlamento quattro sloveni della concentrazione slava e Giuseppe Tuntar, tra i fondatori del Partito Comunista, figura di spicco del movimento operaio di tutta la regione, il primo deputato italiano dell'Isontino. È uno scandalo. La conquista della città italiana era costata una guerra. Quelle elezioni sono uno schiaffo intollerabile alla narrazione nazionalista italiana. Elezioni comunali pochi mesi dopo. La lista di popolari, fascisti e liberali prende la maggioranza dei voti, ma non bastano. La lista dei socialisti moderati, fra cui Nino Paternolli, si allea con la lista slovena Podgornik. I loro voti sono ben più del doppio di quelli dati alla destra e si forma la nuova giunta, italiani e sloveni assieme. Il nuovo sindaco è Antonio Bonne, giudice del tribunale. La destra è scandalizzata, i fascisti passano dalle parole ai fatti. Il 28 ottobre, mentre per le strade di Roma sfila la marcia di camicie nere, i fascisti locali assaltano il municipio e cacciano sindaco e giunta. Il 3 gennaio 1923 la provincia di Gorizia viene cancellata, smembrata tra Udine e Trieste. Una provincia con tanti slavi non può esistere nel Regno d'Italia. Nino Paternolli muore in montagna a 35 anni in un grave incidente. Dopo qualche anno il palazzo viene venduto e diventa per tutti Casa Bombi, dal nome dei nuovi proprietari. Di questa storia del sindaco Antonio Bonne non resta traccia. Tutto dimenticato, cancellato anche dai documenti, ma c'è la memoria militante di Dario Stasi. Stasi è l'autore di un libro davvero emozionante e importante, Storie di comunisti, gli anni 60 e 70 nel PC a Gorizia, uscito nel 2019, che raccoglie personaggi ed episodi aiutando a riflettere sul peso della guerra fredda a Gorizia. Da anni Stasi dirige la bella rivista I Sonzo Soca, giornale di frontiera, ed è lì che ha pubblicato la storia di Palazzo Paternolli e di quel che vi gira intorno, facendo conoscere un nuovo tassello della storia particolare di queste terre. Che ne è ora di Palazzo Paternolli? Per decenni abbandonato nel più completo degrado, molti avevano temuto per il suo futuro e sono state tante le iniziative, le petizioni, gli allarmi rimbalzati anche sulla stampa nazionale. Anche sul Manifesto ne scriveva Fabio Vander nel maggio 2017. Venduto l'anno scorso al gruppo immobiliare Visconti di Milano, il palazzo ora è in fase di recupero, diventerà una casa dello studente anche per gli universitari della slovena Nova Gorica che vuole incrementare i suoi corsi in area scientifica. Ci saranno ambienti per incontri, iniziative culturali, convegni e uno spazio museale Michele Statter. Il bel edificio ha dunque un futuro. L'auspicio è che ridiventi un luogo dove la cultura apra nuovi dialoghi e che Paternolli non sia solo un nome, ma un esempio. Con questo articolo di Marinella Salvi che chiude l'edizione odierna del Manifesto, articolo al titolo Gorizia ritrova casa, chiudiamo qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre.